Anche a Reggio non stanno meglio di noi con l'immondezza, eh? No.
Ma la Svezia, come la spazzatura, che non è la porta.
Chi la vuole?
La Svezia, no?
La Svezia. Ah sì, però la vuole impacchettata. E il problema è per l'impacchettamento, non sono d'accordo perché devono scambiarsi i soldi, no? E stabilire quanto si devono scambiare. Il problema è che in più noi li paghiamo, mica loro vengono, noi li paghiamo perché prendono e con questo poi loro ci guadagnano, tre volte. E noi, con i soldi no, perché noi possiamo permetterci di mantenere la Svezia. Allora, ma io non lo so, mi viene voglia di... Noi dobbiamo fare le elemosine alla Svezia,
perché loro non si sanno fatto così.
Hanno trovato la soluzione, i nostri geni, ha dice trovato la soluzione. Ma no, dimentichi, nascondi.
No?
Avanti con le sedie. Sì. Eccoci qua. Ritorniamo al libro dell'Esodo e vediamo di fare un altro passo avanti, anche se tutto sommato siamo già arrivati al mese di marzo e ancora siamo abbastanza in alto mare, si può ben dire. L'immagine è perfettamente adeguata al libro che stiamo leggendo e alla vicenda nella quale man mano siamo coinvolti, procedendo nella lettura di queste pagine. Abbiamo letto fino al capitolo 10, passando in rassegna il testo, in modo tale da individuare un percorso che ci aiuta a tenere d'occhio chiavi interpretative di ordine teologico, che sono poi quelle che in realtà il nostro libro vuol mettere in evidenza. Non si tratta esattamente di una cronaca degli eventi, ma di una ricerca elaborata nel tempo circa il significato di quegli eventi, che hanno avuto luogo ma che sono stati poi recepiti nel corso delle generazioni come eventi rivelativi, eventi epifanici, eventi apocalittici, eventi che hanno manifestato la presenza operosa di Dio e hanno anche dimostrato quali sono le intenzioni di Dio nel suo modo di operare all'interno della storia umana. Fatto sta che noi questa sera dobbiamo dare uno sguardo alle pagine che seguono nel capitolo 11, 12 e 13 fino al versetto 16. Da 11.1 fino a 13.16 io vi dicevo, vorrei dare uno sguardo a queste pagine in modo un po' trasversale come già il mese scorso, ma tentando appunto di cogliere quello che mi sembra importante, essenziale, mi sembra a me essenziale nel modo di raccontare gli eventi. E siamo giunti a quella che già un mese fa abbiamo individuato come la decima piaga. E in realtà vi dicevo è quell'unico segno per il quale viene usato il termine piaga, che adesso compare qui nel versetto 1 del capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: ancora una piaga manderò contro il faraone e l'Egitto. Parlavamo un mese fa delle nove cosiddette piaghe, e ci intendiamo, uso questo termine con una certa disinvoltura ormai, la volta scorsa. Adesso siamo giunti alla decima, quella decisiva, quella che assume una fisionomia che è originale anche rispetto alle nove piaghe che precedono. Il dramma giunge qui al parossismo estremo, perché c'è di mezzo niente meno che la morte dei figli primogeniti degli egiziani, degli uomini e anche degli animali. La morte dei figli primogeniti, dunque, è una prospettiva che più tragica di così non potrebbe essere. Notate bene che dicono gli studiosi, sullo sfondo delle pagine che stiamo leggendo, in realtà si prospettano memorie diverse per quanto riguarda quella che fu anticamente l'uscita dall'Egitto. Secondo certe memorie sarebbe avvenuta alla maniera di una fuga. Gruppi di schiavi sudditi dell'impero egiziano prendono il largo e le prime nove piaghe sembrano essere coordinate con un'interpretazione del genere, nel contesto di un conflitto con il faraone che è andato crescendo di intensità e che comunque non ha ottenuto il risultato desiderato. Non c'è stato un cedimento, non c'è stata una concessione, non c'è stato da parte del faraone alcun segno di disponibilità a comprendere, a aprire spazi di se non proprio di libertà, comunque di parziale autonomia per questi sudditi dell'impero che sono ridotti a compiere servizi oltretutto importanti, ma in obbedienza a un regime vessatorio, violentissimo. Ebbene, con la fuga, e ci sono richiami che gli studiosi rintracciano qua e là nelle pagine che abbiamo sotto gli occhi, che alludono a una vicenda del genere. Sono fuggiti. Secondo un altro modo invece di ricostruire i fatti, si trattò di una espulsione. Ad un certo momento il faraone interviene e li caccia. E la decima piaga, quella con cui abbiamo a che fare questa sera, è esattamente sintonizzata con una interpretazione del genere. È in seguito alla morte del figlio primogenito del faraone, ma e di tutti gli altri figli primogeniti degli egiziani, che il faraone chiama Mosè e gli ordina, intima in maniera irrevocabile ormai, che si allontanino. È vero che non è ancora una resa, perché il faraone poi interverrà in altra maniera, ma per quello che succede adesso il faraone, per così dire, riconosce una sconfitta che gli suggerisce urgentemente l'opportunità di espellere dal paese la presenza di questi personaggi indesiderati, e dunque l'uscita dall'Egitto avverrebbe in questo modo. La decima piaga ha a che fare con una situazione del genere, si inserisce in un contesto del genere, è sintonizzata con un modo di ricostruire la vicenda che mette in evidenza l'atto di riconoscimento da parte del faraone per quanto riguarda la sua momentanea sconfitta, non definitiva, e d'altra parte, ecco, la strada per procedere verso orizzonti di libertà è ufficialmente aperta. Le pagine che leggiamo così, adesso le abbiamo sotto gli occhi, e le sto sfogliando mentalmente e anche così provo a giocare con le dita. Sono caratterizzate da un evento che viene messo in diretta relazione con la decima piaga, la piaga che comporta niente meno che la morte dei figli primogeniti degli egiziani e l'uscita dall'Egitto. Questo evento è, per dirla adesso con un termine che è poi da comprendere meglio, ma che per adesso dice l'essenziale, la Pasqua. Pasqua. Nella notte il banchetto pasquale, il banchetto dell'agnello a cui si aggiungono i pani azimi, proprio qui nel capitolo 12. Mosè viene incaricato di predisporre ogni cosa perché nel corso della notte, è la notte decisiva, è la notte nella quale i figli primogeniti saranno sterminati, ma è la notte nella quale il faraone deve riconoscere la sconfitta, ed è la notte nella quale la strada della liberazione si apre per coloro che erano schiavi. Ebbene, è la notte del banchetto pasquale. A proposito di questa celebrazione festiva che poi rimane come un segno di riconoscimento inconfondibile per quanto riguarda l'identità di Israele, il popolo di Dio nel corso del tempo futuro fino a oggi, gli studiosi ci suggeriscono, ma anche le note della Bibbia di Gerusalemme, se leggete attentamente, vanno in questa direzione, ci suggeriscono, e sono opinioni che mi sembra a tutt'oggi non sono queste contestate, altre opinioni più di carattere filologico sono invece messe in discussione, ma queste indicazioni di carattere storico-religioso o storia delle religioni comparate non sono molto contestate. Allora, stavo dicendo, sullo sfondo di quella che è la festa, così come viene ancora celebrata, con fedele puntualità di anno in anno, ormai da secoli e millenni a questa parte, ci sono due modalità celebrative. Una festa di gente dedita a attività pastorali, gente che naturalmente vive accompagnare gli animali al pascolo, per trovare i pascoli, e quindi transumanze periodiche, gente che vive in stato nomadico o seminomadico in zone steppose o comunque sul confine di territori praticamente inabitabili, dove comunque si può periodicamente transitare, quantomeno in certe stagioni dell'anno, quando compare quel poco di vegetazione che consente il pascolo. Dunque, in occasione della equinozio, ma più esattamente la luna piena di Pasqua, come la chiamiamo noi, la luna piena primaverile, la luna piena che è successiva all'equinozio, la luna piena, notte di luna piena, notte di luce, notte di luce. E siccome di giorno bisogna lavorare, nella notte di luce, ecco, una festa che viene celebrata secondo riti arcaici, immolando un agnello, un capretto che viene trasformato nel... secondo appunto questa religiosità arcaica di tipo pastorale, in un segno di protezione in vista della transumanza che ha luogo proprio in quella stagione per passare dai pascoli invernali ai pascoli estivi. E dunque la festa nella notte di luna piena è accompagnata da delle danze, dei salti. E il termine Pasqua deriva dall'ebraico Pesach. Pesach è il nome dell'agnello pasquale. Noi usiamo questo nome mettendoci l'articolo femminile, la Pasqua. In realtà bisogna mettere l'articolo maschile. Il Pasqua in greco comunque è un neutro, to Pasqua. Il Pasqua, perché è l'agnello pasquale. E l'agnello pasquale, vedete, si chiama così perché... Pasach è il verbo saltare, saltare, è l'agnello dei salti, è l'agnello delle danze, è l'agnello che viene immolato con quel certo significato di buon augurio, di protezione, in modo da, secondo concezioni religiose che si inseriscono in quelle particolari culture, per espellere, tenere quantomeno a distanza incidenti, negatività, influssi maligni, e dunque le danze che accompagnano quel rito notturno, e l'agnello, il Pesach, l'agnello dei salti, delle danze. Vedete, questa è una festa che appartiene a una tradizione culturale collegata con la pastorizia, l'allevamento del bestiame, la vita semidomanica, o giù di là. C'è un'altra festa invece che proviene da un contesto agricolo, ed è la festa delle mazzot. Mazzot è un femminile, le azime, gli azimi, pani azimi. E qui abbiamo a che fare con un ambiente agricolo, le primizie del raccolto dell'orzo e la prima produzione di pane con quelle con le primizie di quel raccolto non utilizza il lievito, perché il lievito appartiene a una panificazione precedente, appartiene cioè a una panificazione avvenuta con il raccolto dell'anno prima. Il lievito porta con sé qualcosa di vecchio, e invece il primo pane o la prima focaccia prodotta con le primizie del nuovo raccolto deve essere azima. È tutto nuovo, è tutto nuovo. Una festa di cultura agricola, una cultura legata dunque a schemi di vita residenziali, dove il riferimento appunto a tutto quel quadro di civiltà che è tipico del mondo contadino. Vedete, le due feste sono poi fuse insieme. Nel corso della storia del popolo di Israele sono fuse insieme, vedete, in modo tale che non sono più quelle feste così come venivano celebrate da popolazioni di pastori, di allevatori di bestiame, o altre popolazioni invece dedicate all'agricoltura, ma sono diventate il ricordo, e su questo adesso ritornerò, il ricordo di quell'evento che ebbe luogo in quell'occasione, e che è un evento unico che ha segnato una svolta nella storia del popolo di Dio. E allora il linguaggio usato tradizionalmente in quei due diversi contesti festivi diventa un unico linguaggio che serve a ricordare l'episodio, l'evento, ciò che fu rivelazione della presenza potente di Dio in quella occasione. Vedete, a proposito di questa festa pastorale, per esempio io ho proprio l'impressione che è un, faccio per dire anche anche la tarantella che si balla a polsi, per dire, è un'espressione che si rifà passando attraverso i millenni a quel certo mondo, la macellazione dei capretti, delle capre, si inserisce in questo contesto, che è un contesto culturale di portata mondiale, certe tradizioni religiose che assumono equilibrature un po' variabili a seconda dei contesti, ma ci sono delle linee di fondo. Il fatto è che poi questo linguaggio viene ripreso, rielaborato e reinterpretato dall'interno in rapporto a un evento. E qui vedete l'evento è l'uscita dall'Egitto. In occasione di quella festa, per quella stagione, quei tali che erano schiavi del faraone presero il largo, in concomitanza, potrebbero suggerirci gli storici che usano ipotesi sensate a questo riguardo, in concomitanza di un'epidemia che determinò un certo dissesto nell'equilibrio della vita all'interno dell'impero, della società egiziana, ed ecco l'occasione propizia per approfittarne e allontanarsi in occasione della festa. Ma appunto, poco importa precisare esattamente come potrebbe essere andato il fatto. Quello che conta è che il fatto è stato vissuto e interpretato come rivelazione del protagonismo del Signore, che ha realizzato un evento tutto suo. Qui, vedete, vorrei adesso ricapitolare le mie considerazioni in tre nuclei, individuando tre termini anche che possono aiutarci a sintetizzare parecchie cose. Primo nucleo, intitoliamolo la distinzione, distinzione. Se ritorniamo al capitolo 11, il Signore disse a Mosè: ancora una piaga manderò, e quel che segue. Dunque, una notte, il faraone non vi lascerà ancora partire, ma adesso arriva il momento in cui il faraone dovrà subire la sconfitta a cui sottostare. Dice il versetto 4, è Mosè che riferisce alla gente del popolo, dice il Signore: verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto, morirà ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola. E ogni primogenito del bestiame, un grande grido si alzerà in tutto il paese d'Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli israeliti neppure un cane punterà la lingua, né contro uomini né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione. Ecco, questa è la parola che volevo mettere in evidenza, che serve a intitolare adesso qualche considerazione. Il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Dunque, distinzione, cosa vuol dire? Muoiono i primogeniti degli egiziani, vedete qui un pianto straziante, comprensibile. Non c'è casa in cui non ci sia un lutto, è evidente. Faraone è sconfitto così. anche se ancora non si arrende, ma è sconfitto. Notate bene però che qui quello che conta è esattamente la relazione tra quel che succede agli egiziani e quel che succede agli ebrei. Non si tratta semplicemente di punire il faraone in una maniera peraltro così così angosciante, così terrificante. Qui si tratta, vedete, di scoprire la connessione tra quel che capita agli egiziani e quel che capita agli ebrei. Sono considerazioni queste su cui poi ritornerà, e alcuni di voi ne sanno qualche cosa, il libro della Sapienza, molti secoli dopo. Dico alcuni di voi ne sanno qualche cosa perché in un altro contesto stiamo leggendo il libro della Sapienza. Molti secoli dopo questo diventa proprio il criterio interpretativo che un maestro del primo secolo avanti Cristo mette in luminosa evidenza, ma il testo che stiamo leggendo, vedete, fornisce tutti gli elementi che consentiranno poi a quel maestro di precisare in maniera molto dottrinaria, con una coerenza didattica davvero affascinante, il senso di questa distinzione. Distinzione in quanto la morte dei primogeniti degli egiziani coincide con la nascita del figlio primogenito. Questo era già l'annuncio che, se voi tornate indietro di qualche pagina, leggevamo nel capitolo 4, quando Mosè, che è stato chiamato mentre ancora dimorava nel deserto di Madian, e informa il suocero che intende recarsi in Egitto. Prendete il versetto 21 del capitolo 4. Il Signore disse a Mosè: mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano, ma io indurirò il suo cuore. Conosciamo già il senso di questa espressione. Ed egli non lascerà partire il mio popolo. Allora tu dirai al faraone: dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire, ed ecco, io faccio morire il tuo figlio primogenito. Vedete, qui è la primogenitura di Israele che viene qualificata, e non per il gusto di eliminare i figli primogeniti degli egiziani, ma perché nella sequenza degli eventi anche la morte dei figli primogeniti viene subordinata a questa nascita. Qui non si tratta di scaricare addosso agli egiziani i sentimenti vendicativi di una divinità un po' collerica. Qui si tratta di scoprire come tutte le vicende tragiche della storia umana, con quell'esito inevitabile in maniera più o meno straziante che è la morte, tutto questo che avviene nella storia umana è subordinato a quel protagonismo che il Signore manifesta a lui in modo del tutto gratuito e sconcertante, facendo nascere un figlio primogenito. Da quel travaglio così amaro, così drammatico, questo urlo che scuote il mondo egiziano, queste tribolazioni così inconsolabili che sconvolgono il faraone e tutti gli altri appresso lui, tutto questo è subordinato a illustrare il valore unico, straordinario, del tutto gratuito proprio travolgente rispetto ai dati di fatto con cui la storia umana deve comunque fare i conti, che è la nascita di una creatura nuova. La primogenitura di Israele: nasce mio figlio primogenito. Vedete qui, nelle pagine che abbiamo sotto gli occhi, la preoccupazione di questi racconti antichi che sono stati ricostruiti e adesso ci viene fornita anche la chiave interpretativa di quegli eventi, la preoccupazione non è quella di punire, ma è quella di spiegare come nella tragedia della storia umana Dio è all'opera per far nascere. E fa nascere, fa di questa storia umana un travaglio che conduce al parto di una creatura nuova. E qui, vedete, il racconto viene ricostruito proprio manifestando la sorpresa, lo stupore, la meraviglia di coloro che si rendono conto di essere nati, di essere venuti al mondo. E di essere venuti al mondo perché destinatari di una rivelazione gratuita, che è una rivelazione d'amore. L'identità del popolo di Dio si fonda qui. Queste sono le pagine, queste che leggiamo stasera e quelle con cui avremo a che fare ancora domenica prossima e quelle domenica prossima, mese prossimo, e quelle ancora che seguiranno fino all'alleanza sinaitica, sono le pagine che proprio illustrano il fondamento di quella identità unica e specialissima che caratterizza il popolo di Dio, Israele. L'identità è fondata in modo primario e proprio inequivocabile, non ci sono ambiguità, non ci sono incertezze, non è possibile interpretare altrimenti, su una scoperta che è quella di chi si rende conto di essere gratuitamente amato, una scelta d'amore. Una scelta d'amore, una scelta d'amore. Là dove si muore, nasciamo. E vedete, questa identità che è proprio prerogativa così radicale, che segna intimamente, profondamente la coscienza di Israele, questa identità è espressione di un privilegio d'amore che vale in quanto è quell'unico privilegio d'amore, non perché esclude, ma perché è acquisito e apprezzato nella radicale proprio oggettività del vissuto. Voglio dire, vedete, che quello che capita a Israele qui e che è vissuto da Israele in maniera così così unica e privilegiata non è affermazione di un'identità esclusiva, ma di un'identità che proprio coerente nel accogliere, riconoscere e quindi poi sarà da testimoniare quella scelta d'amore di cui Israele è destinatario. Tant'è vero che poi si pone naturalmente la questione: ma gli egiziani cosa c'entrano? Dovranno finire gli egiziani? Sì, ma questa questione resta aperta. L'identità di Israele che qui viene qualificata in questi termini non è un'identità esclusiva, è un'identità vissuta radicalmente, questo sì. E nella radice di questa identità che costituisce poi il punto di partenza di tutta una storia, no? che si sviluppa in modo coerente con questa definizione del popolo in quanto amato dal Signore. E questo amore è unico, è privilegiato, sempre. Ma quel che conta non è escludere, quel che conta è radicarsi nella gratuità della scelta d'amore di cui si è oggetto. Tanto è vero, vedete che qui, immediatamente dopo, tutto il capitolo 13, o buona parte del capitolo 13, mi correggo, è dedicato alle norme relative ai primogeniti. Allora sono i primogeniti degli animali anche, tutti i primogeniti, dove queste norme relative alla primogenitura, il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito, il primo parto, ogni madre tra gli israeliti, di uomini o di animali, esso appartiene a me. Vedete, si va avanti per tanti versetti, una pagina, due pagine, si gira e si arriva al versetto 16 del capitolo 13. Leggo il versetto 16: questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un ornamento tra i tuoi occhi, per ricordare che con braccio potente il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto. Cosa è avvenuto quando sono usciti dall'Egitto i nostri progenitori? È avvenuto che noi ci siamo resi conto di essere figli primogeniti. Ma la primogenitura non è la prerogativa di un unico soggetto, è un criterio interpretativo di quel modo di procedere mediante il quale Dio interviene nella storia umana, e Dio interviene trattando ogni creatura umana come un figlio primogenito. È un amore unico ed esclusivo. Esclusivo, adesso vedete, uso scioccamente quell'aggettivo che prima accantonavo, in un altro senso, quindi posso anche generare confusione. È un amore unico e privilegiato, unico e irripetibile. Ma questo che vale per un figlio a cui viene attribuito il titolo di primogenito vale per tutti i figli, e la primogenitura non è prerogativa di qualcuno per escludere qualcun altro, è prerogativa di ogni creatura di Dio che, in quanto amata da Lui, acquista un titolo di privilegio che è unico. È un modo di procedere, vedete, che diventa, attraverso l'esperienza vissuta da Israele, criterio interpretativo della storia umana, che afferma la propria vittoria su quel modo di impostare le cose, gestire la società, gestire il potere, che fa dell'Egitto l'emblema rappresentativo, come ben sappiamo. Ed ecco, lo strazio di una vicenda che piange i propri morti. Questa è la storia in cui il protagonismo di Dio dimostra che il faraone è sconfitto perché l'amore di Dio conferisce un titolo di primogenitura ad ogni creatura che, in quanto amata da Lui, è scelta da Lui, è unica e insostituibile. E allora, vedete, questo è un criterio interpretativo, è un criterio teologico, è fondamentale, e da qui, vedete, si va avanti e si arriva poi fino alla pienezza del disegno nella Pasqua del Signore. È unico, ed è unico non nell'esclusione ma nella inclusione. Fatto sta, vedete, che qui così importante è questo richiamo alla primogenitura, perché è il figlio che nasce, non il figlio che muore, perché la storia umana è piegata in obbedienza all'intenzione di Dio, che per una gratuita scelta d'amore fa di ogni creatura che appartiene a Lui un figlio primogenito. E il caso di Israele, vedete, è il caso esemplare di quella presenza nella storia umana che si è radicata in questa identità. È la storia di Israele che ha assunto un valore sacramentale, è la storia della salvezza che passa attraverso questa maturazione così singolare, così unica, così così originale, di Israele in quanto popolo e tutti coloro che appartengono a questo popolo, radicati in quella identità che è definita, vedete, non da motivi di ordine razziale, tutto il resto è molto secondario, solite mai confusione indescrivibile, un ebreo può essere biondo giocare a football come un americano e un ebreo può essere più olivastro di un arabo, può avere addirittura gli occhi a mandorla, è ebreo in virtù di quell'identità. E quell'identità diventa veramente il fatto nuovo che, vedete, sta emergendo nella storia umana. È la storia della salvezza che passa attraverso i fatti. Bisogna punire il faraone. Sì, ma bisogna intervenire, è l'opera di Dio, mica qualcuno potrebbe artificialmente produrre effetti del genere, intervenire nel contesto di questa storia così turbolenta e così sconvolta in seguito alla violenza dell'egoismo umano, la prepotenza, il potere, in modo tale che maturi la consapevolezza di essere gratuitamente amato. Questo è il fondamento dell'identità. E Israele è originale non perché ha eliminato gli altri, ma perché è radicato in questa identità. È nato il figlio primogenito. E questo non per escludere gli altri, ma perché ogni creatura adesso nasce dotata di una identità che fa di essa un primogenito unico e insostituibile. Allora, vedete, questo è un primo nucleo di considerazione, ma rapidamente arriviamo in fondo, perché qui prendete il capitolo 12, c'è un secondo termine che vale la pena di mettere, il termine ricordo, ricordo, un memoriale. Il capitolo 12 Mosè riceve questo incarico, leggo dall'inizio, versetto 2: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele, dite: il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello, ed ecco, viene predisposto tutto quello che serve per il banchetto che dovrà aver luogo nella notte tra il 14 e il 15 di quel mese, che è il primo mese. Mese di Nissan, si dirà poi successivamente, in quell'epoca si chiamava ancora il mese di Aviv. È il primo mese, oggi non è il primo mese perché il calendario ha preso un'altra configurazione, è il mese di Nissan, plenilunio di primavera, plenilunio successivo all'equinozio. Ancora oggi noi stabiliamo la data della Pasqua in questo modo, il plenilunio successivo all'equinozio e per noi è la prima domenica. Plenilunio successivo all'equinozio era il plenilunio di primavera. Allora, equinozio è il 21 di marzo, no? Il primo plenilunio, ecco, da quella data in poi può essere Pasqua. Di solito capita tra fine marzo e poi aprile. Dunque qui l'incarico, come bisogna fare per quest'agnello, tutto il resto, il banchetto, eccetera, eccetera. E prendete il versetto 7. Preso un po' del suo sangue, il sangue dell'agnello, lo porranno sui due stipiti sull'architrave delle case, ritornerò per breve su questo, sul senso di questo gesto, in cui dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne insieme con azimi e erbe amare. Ebbene, deve essere arrostito e tante altre cose che a noi adesso interessano relativamente, e non deve avanzare niente, lo mangerete con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore, la Pasqua, il Pasqua del Signore. Ecco, è l'agnello, è Pesach, perché cosa vuol dire Pesach? Di seguito. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia, così farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto, io sono il Signore, il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro, io vedrò il sangue e passerò oltre. Questo è il verbo Pasach. Io salto le case che sono segnate, è lui il danzatore per eccellenza in questo caso, che salta le case segnate con il sangue dell'agnello. Io salterò e passerò oltre, perché voi ci siete dentro, c'è il sangue dell'agnello. Io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà per voi flagello sterminio quando io colpirò il paese d'Egitto, questo giorno sarà per voi Zikaron, memoriale, ricordo. E vedete, lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne. Il ricordo di quell'episodio è un ricordo indelebile, un ricordo che diventa rievocazione annuale, periodica, sistematica, ma diventa come vi dicevo già poco fa, criterio interpretativo che spiega gli eventi del passato, ma spiega anche gli eventi del futuro e spiega il motivo della nostra sopravvivenza. Ci siamo oggi perché siamo stati saltati. E se ogni anno celebriamo la Pasqua non è per fare come dire così del folklore o della archeologia religiosa, o anche semplicemente per invece guardare al futuro facendoci gli auguri con i calici in mano per il brindisi, ma oggi noi siamo sopravvissuti, ci siamo perché siamo stati saltati e ci ritroviamo qui in un contesto in cui tutto lascia intendere che la storia umana affidata a se stessa sprofonda in un abisso infernale. Noi ci siamo stati gratuitamente amati, vi dicevo poco prima, la distinzione, il senso di quella distinzione. Noi ci siamo perché siamo sopravvissuti. E vedete, il ricordo permane, il ricordo diventa struttura portante del vissuto, che è intrinsecamente definito dalla gratuità di cui noi siamo i testimoni, e non solo per il passato, ma per quanto riguarda il presente e il futuro. Tant'è vero, vedete, che qui nel versetto 11 già leggevo un momento fa: ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. C'è un'urgenza questa notte, normalmente la notte bisogna dormire, invece qui bisogna svegliare, è una notte di veglia, e dunque qualcosa di importante viene di notte, ed è la notte nella quale il Signore passa, viene Lui, opera Lui, è protagonista Lui. C'è di mezzo quello che già sappiamo, cioè muoiono i figli primogeniti, nasce il figlio primogenito, non mi ripeto. Fatto sta, vedete, che c'è una urgenza in questi eventi, una fretta, dice qui, è il motivo per cui allora il bastone in mano, i sandali ai piedi, pronti per questo e per quell'altro. Questa urgenza viene ulteriormente segnalata quando poi si parla poco più avanti dei pani azimi. Prendete nel capitolo 12 di nuovo dal versetto 21 tutte le raccomandazioni: un capo di bestiame, poi il sangue spruzzato sull'architrave, sugli stipiti. Versetto 23: il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave, sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre. Di nuovo il nostro verbo pasach, non permetterà allo sterminatore. Qui vedete, questo è evidentemente il testo che rievoca un altro modo di raccontare le cose rispetto al precedente, perché qui c'è di mezzo lo sterminatore, e lo sterminatore che colpirà i figli degli egiziani, primogeniti, non colpirà le case che sono segnate in quel modo, perché il Signore è passato oltre, non permetterà allo sterminatore di entrare. Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre. E così si va avanti. I tuoi figli ti chiederanno: che significa questo? Versetto 27: è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvò le nostre case. È saltato, lui è passato oltre. E quindi vedete, il capretto o l'agnello, i pani azimi. Prendete più avanti il versetto 34. Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. Qui il fatto che le focacce siano azime viene spiegato non in base a quella ricostruzione che ci è fornita dagli storici delle regioni comparate a cui alludevo poco fa. Era così perché ogni anno con le primizie del nuovo raccolto si produce un alimento che non ha niente del raccolto precedente, quindi non c'è il lievito. Questo qui invece è un riferimento che non viene preso in considerazione, perché il pane è azimo perché non c'è stato tempo. Non c'è stato tempo, è la fretta, fretta. Tant'è vero che se voi passate poi al versetto 39, leggiamo così: fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata. Erano infatti stati scacciati dall'Egitto. Secondo questo racconto, il faraone è intervenuto di notte e ha detto: adesso ve ne dovete andare. Sono non in fuga, ma sono espulsi. Cacciati. Non avevano potuto indugiare, neppure si erano procurati provviste per il viaggio. Dunque, fretta, la fretta. Questa nota è caratteristica di tutta la celebrazione, che peraltro poi si prolunga nel tempo, nelle ore della notte, ma è una nota caratteristica perché vedete, conferma quello che già tentavo di dirvi un momento fa o qualche momento fa, e cioè che il ricordo è il ricordo dell'episodio, ma è il ricordo di quell'urgenza, e il ricordo è quella urgenza che invade il presente, definisce il presente e interpreta il futuro. L'urgenza che annuncia l'imminenza del futuro. Ricordare, in questo senso, allora è ricordare il passato. Paradossalmente il bisticcio diventa quasi così sfacciato. È ricordare il futuro. Abbiamo fretta, Ma questa fretta, vedete, non è il ghiribizzo di una notte di veglia, questa fretta è proprio è una spinta che è presente e operante all'interno della storia umana, di cui il Signore è protagonista. Il suo passaggio accelera i tempi e noi ce ne ricordiamo. Noi ce ne ricordiamo. Ce ne ricordiamo per il passato, ce ne ricordiamo per il futuro. Ce ne ricordiamo perché questo è vuol dire, il ritmo imposto alla storia umana. Questa è la cadenza, questa è la tensione, questa è la spinta, questa è proprio il fremito, è la pulsione, è l'energia che muove dall'interno gli eventi della storia umana. Il memoriale. Tant'è vero, vedete, che mangerete così con il bastone in mano, i sandali ai piedi, le cinture ai fianchi, il pane non ha fatto in tempo a lievitare, non c'è stato modo, il lievito, allora si porta il pane impastato ma senza lievito, e quindi poi lo si farà cuocere in un altro momento. E poi prendete il versetto nel capitolo 12, il versetto 29, già lo sappiamo, adesso più da vicino osserviamo come si comporta il faraone. A mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo e tutti i primogeniti del bestiame. Non c'è differenza, qui muore il figlio del faraone come muore il figlio dell'ultimo carcerato, e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani, un grande grido scoppiò in Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Un grande grido, un lamento inconsolabile. Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse, tutto avviene nella notte, alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli israeliti, andate e servite il Signore come avete detto, prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi come avete detto e partite, benedite anche me. Il faraone qui è mosso anche lui da una urgenza incontenibile, anche lui ha fretta, dovete andarvene subito e benedite anche me. Dichiara di essere sconfitto. La sconfitta. La sconfitta del faraone, vedete, non segna il risultato finale della partita. Il faraone è sconfitto, abbiamo capito chi ha vinto. No! Perché la sconfitta del faraone rimanda a quella fretta che è rivelazione di un'opera gratuita, dirompente, travolgente, un'opera d'amore mediante la quale si sta delineando tutto un nuovo impianto della storia futura. Il risultato non è la sconfitta del faraone, il risultato è che anche il faraone deve obbedire alla fretta che preme verso lo sbocco della storia umana in una pienezza di un disegno che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. Per questo poi la celebrazione della Pasqua di anno in anno diventa così importante, un momento di identificazione fondamentale, tant'è vero che adesso il terzo termine, in breve mi sbrigo, che volevo mettere in risalto, il termine libertà. Libertà. Distinzione, primo termine, primo nucleo così di considerazione, ricordo, il secondo termine che ci aiuta a ricapitolare un po' di cose, terzo termine, la libertà. Libertà. Vedete, già siamo informati circa l'uso del sangue dell'agnello. Se ritorniamo per un momento al capitolo 12, versetto 7, è quello che già abbiamo letto un po' di corsa. Poco fa, preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte mangeranno, io passerò, salterò quelle case perché vedo il sangue. Allo stesso modo nel versetto 22, che pure leggevamo. E qui addirittura prenderanno un fascio di isopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino, spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi uscirà dalla porta della casa fino al mattino e il Signore passerà. Ecco. Ebbene, vedete, il segno del sangue del capretto posto sull'architrave, sugli stipiti delle porte, indica che in quelle case abitano quelli che stanno celebrando il banchetto. È il segno della libertà, perché è il segno che già anticipa l'affermazione di coloro che non si piegano in rapporto al faraone, non cedono alle minacce del faraone, non si arrendono al potere del faraone. Aver segnato le case, averle così caratterizzate in maniera evidente rispetto alle case degli egiziani, significa già aver assunto una posizione di libertà. Vedete, prima ancora di uscire dall'Egitto e di attraversare il mare, tutto quello che sarà, già il fatto di avere segnato le case in questo modo è un atto di libertà, perché segnare le case in questo modo significa sperimentare la propria libertà in questo mondo, in quanto il riferimento non è il faraone o chi per lui o uno dei tanti padroni di questo mondo, ma il riferimento è il Signore che passa, è il Signore che viene, ed è il Signore che viene urgentemente. Vedete che questa nota è propria della celebrazione pasquale nella tradizione di Israele, in modo inconfondibile. Anche nella notte più cupa, anche nelle situazioni più pesanti, anche nelle strette più dolorose, più drammatiche, più strazianti, il popolo di Israele ne ha conosciute tante, ma questa è poi la condizione umana, non solo il popolo di Israele, certo il popolo di Israele in questo caso è veramente esemplare, ma la celebrazione della Pasqua è un'affermazione di libertà. Indipendentemente dal fatto che in realtà sono ancora in Egitto, in realtà sono ancora sudditi del faraone, in realtà sono ancora sottoposti a tutte le reali o possibili angherie del faraone, ma non dipendono dal faraone. Quel sangue che contrassegna le case in cui abitano gli ebrei in Egitto è il segno di una libertà già vissuta. È già vissuta in quanto motivo di indipendenza rispetto a qualunque faraone di questo mondo è l'appartenenza al Signore, che viene così segnalata, testimoniata, e questo, vedete, si collega con quella certa urgenza che è propria della celebrazione memoriale, del ricordo annuale, che poi è un ricordo permanente, come già sappiamo, di cui vi parlavo precedentemente. Perché, vedete, qui questa presa di posizione che afferma un titolo di libertà ancora in Egitto e nella notte e in una situazione che dal punto di vista esterno ha ancora dipende in maniera così feroce dalla volontà del faraone, e è testimonianza di una responsabilità nei confronti della storia umana. È il senso della storia umana questo. E il futuro incombe su di noi urgentemente come rivelazione di quel protagonismo del Signore che ci è stato annunciato, che ci ha segnati, che chiama noi schiavi in Egitto del faraone a affermare la nostra indipendenza per il fatto stesso che siamo identificati mediante il sangue dell'agnello. Questo modo di attestare la propria libertà, quando i dati oggettivi sono ancora quelli di una schiavitù mortificante più che mai, questo modo di attestare la libertà porta in sé la fecondità inesauribile nel tempo di una di un impegno che responsabilizza in rapporto allo svolgimento della storia umana, l'imminenza del futuro, è da intendere come l'avvento di un rivolgimento, di una evoluzione, di un travaglio, quella trasformazione della storia umana che fa di essa non più la storia della schiavitù, ma la storia della liberazione. E questo, vedete, nella celebrazione della Pasqua è veramente un dato in cui non c'è neanche bisogno di parlare, ma è intenso il trasporto emotivo, è implicito proprio il valore di questa testimonianza, che è assunzione di responsabilità nei confronti della storia umana, non è storia faraonica, è storia di liberazione. Stop. La volta prossima leggiamo, se Dio vuole, pagine riguardanti il passaggio del Mar Rosso, perché adesso, vedete, siamo ancora in Egitto. Allora,
chiarimento, significato di Pasqua, a volte l'ho servito come assaggio non solo dell'angelo del Signore oltre le casse di Venezia, sul passaggio oltre il Mar Rosso. Questa sovrapposizione,
questo è un dato ulteriore, ulteriore, l'attraversamento del Mar Rosso. Qui è proprio come tentavo di illustrare poco fa, Pesach, da cui Pasqua, da Passach, io salto, passo oltre. E là dove qui leggevamo, attraverserò l'Egitto, passerò, lì non è questo verbo, è un altro verbo, avar. Dunque, e invece il verbo saltare, certo c'è un passaggio, il Signore passa attraverso l'Egitto, ma l'elemento determinante è questo scavalcamento delle case in cui abitano gli ebrei, perché sono segnate, perché c'è il in atto la celebrazione del banchetto, e dunque questo rendersi conto di questo, di essere stati saltati, diventa memorabile, e diventa memorabile proprio come acquisizione del criterio in base al quale c'è da interpretare il senso della storia umana. Che precipita nell'inferno, e l'Egitto è emblematico a questo riguardo, che è dotata di una fecondità in grado di generare una creatura nuova. Va bene, allora tu dici il passaggio del Mar Rosso, poi ne parleremo più in là, ma è vero che anche nella traduzione in latino, qui, vedete, il versetto nel capitolo 12, il versetto 11, abbiamo letto insieme poco fa, è la Pasqua del Signore, il versetto 13 poi dice il sangue sarà per me un segno, ecco, vedrò il sangue, vi oltrepasserò, no? Ecco qui. Vi dicevo, in ebraico è il nostro verbo, il verbo pasach. Pasachti, passerò oltre, su di voi. Bene, in greco diventa skepasimas, skepas. In latino dice, vi devo sanguinem et transibo vos. Ne querit in vobis plaga. Questo modo di tradurre, vedete, è un po' infraintende un po' di cose, perché nel versetto 11, già richiamavo, è la Pasqua del Signore. Traduzione in latino dice calciamento bebitis, pedibus tenentes, baculos, bastoni in manibus, comeditis festinanter, mangerete in pre festinanter, est enim fase. E qui trasferisce in latino una parola incomprensibile in latino, un tentativo di riprendere il termine ebraico, tra parentesi, id est transitus domini, cioè il passaggio del Signore. E allora, ecco, si perde di vista il valore di quel verbo che nel suo dettato originale significa saltare, con quelle precisazioni. Dice, io transibo per terra, passerò per la terra d'Egitto e transibo vos, mentre invece sono due verbi diversi in ebraico. Passerò e vi salterò. Vabbè. Le cose che vi ho detto sono più o meno quelle che stanno scritte in quel librettino lì che Piero ha in mano. Più o meno, sì, proprio queste.
In quel libro, scusa.
Che Piero ha in mano.
Ah, ecco, tu devi
Allora,
io vorrei dire al padre Pino che questo salto oltrepassa il Signore ogni nostra concezione umana, cioè troppo, non è... Farci capire che se noi mettiamo in una domanda che al primo posto il Signore diventa un po' capendo di lui. Ma non è più lui, cioè l'essere umano, che si considera un fratello, ma è quello spirito che il Signore ha dato questo soggetto, questo minuscolo soggetto umano di ecco, e che si sorpassa enormemente.
Quindi sai, non è soltanto un salto di superiorità, è un salto nel senso che tu sei un sopravvissuto. Vincenzo, cosa dici tu? La
religione. No, voto molto su una frase che diceva proprio agli inizi, che nasciamo di dove moriamo, là dove si muore nasciamo, là dove muoiono i figli di progenie nasce Israele di progenie. Credo che la Pasqua sia questa. Anche se è proprio la legge della nostra vita,
anche l'organizzazione della vita umana.
Sì. È la storia umana. La chiave interpretativa.
Deve fare un piatto di riprendere l'elemento che è fondamentale alla vita umana.
È bello pure il ricordo, padre Pino, il nucleo del ricordo, perché c'è questo, di solito dice, siamo pressati dai ricordi del passato, no? E invece questa è una premura per il ricordo che deve dare il futuro, quindi è proprio una visione...
Un ricordo feconda.
E non solo, è la memoria feconda proprio, che... si mette proprio nel futuro, però questo fatto che diceva Vincenzo, sì, che mi aveva colpito, che poi è là dove c'è la libertà, dove noi dobbiamo diventare liberi, e perché è come un'uscita dall'Egitto continuamente per ogni cosa nostra da cui usciamo. E mi venivano in mente pure delle persone così che hanno vissuto questo, così questa prigionia di Proubonnet, per Mandela, per le altre persone, che in fondo hanno poi, come dire, testimoniato, e quante altre, anche del domani, che hanno testimoniato proprio la libertà, proprio ancora in Egitto, cioè in Egitto è già con questa forza di testimonianza proprio di una libertà che è dovuta alla messa in contatto, al fatto che siamo in contatto con Dio, che non ci apparteniamo, e allora siamo liberi. Insomma, proprio
chi appartiene a Dio è libero, non...
Sono dei paradossi, cioè quello che a noi sembra paradossale, per vivere bisogna morire, e allora la difficoltà a nascere quando resistiamo a morire, pensando di sopravvivere, non è questa la strada. E Israele, mentre c'è praticamente la diffusione della morte in Egitto, Israele banchetta, celebra la vita, ma celebra la sua indipendenza. Quindi il paradosso è che si è sottoposti al faraone, ma non si dipende dal faraone.
Cioè, si è liberi essendo prigionieri.
Ecco, un altro
paradosso.
Grande paradosso, veramente. E poi il ricordo non del passato, ma del futuro. Del futuro, insomma. Grazie a Dio, insomma, è una parola che continua a metterci sotto, sotto, insomma, veramente.
Questo è il linguaggio dell'evangelizzazione, esattamente questo.
La rinuncia che dà la liberazione,
il ricordo del futuro.
Come?
Il ricordo del futuro. Il ricordo del Signore.
La cosa interessante è che ogni aspetto, questo punto della distinzione del ricordo della libertà, ogni aspetto si compenetra nell'altro.
Sì.
Cioè c'è questo legame bellissimo. Non sono tre caratteri come verità che differenza, ma sono elementi che si rafforzano l'un l'altro. Sono quindi, e che danno senso all'uno, danno senso all'uno all'altro. Quindi sono certamente gli aspetti, sono gli aspetti paradossali, ma l'elemento che a me sembra molto molto forte è questa forte compenetrazione, cioè veramente che
come
il tema del ricordo si fonda. Tu ricordi, ma è interessante perché il ricordo è pensato al futuro, non è il ricordo,
mi dispiace nel passato,
cioè è l'educazione al futuro, ricordo è il fondamento dell'educazione, no? Ed è anche quello che poi in verità è l'elemento essenziale con cui tu costruisci la libertà. Pensa bene, e così vorrei mettere in luce il tuo tema della libertà, tu ti trovi ad essere libero, no? Da una libertà che non è quella la libertà. Quindi la libertà non è, cioè, o la trovo libero, il risultato non è stato lì, non è quello. E lì il tema della libertà di come viene descritta. È un rapporto stretto con il ricordo, che poi ci proveniamo queste parti, cioè tutto il discorso della libertà si un ricordo, la memoria, quindi è come la libertà è una costruzione che deriva dalle altre. Quindi anche lì che un solo lì sono imparare così.
Non è così.
Ecco, è proprio la divisione, la libertà è un'altra cosa. Se non c'è una, cioè proprio il significato, come il discorso stesso di distinzione. Questo era quanto primo genere di una distinzione.
Identità e responsabilità.
Salmo 122 quello, quale gioia quando mi dissero andremo, mi veniva in mente questo, quale gioia quando mi dissero andremo,
salmi dello Hallel egiziano. Alleluia, dice, lodate il Signore, servi del Signore, ma sono in Egitto, non sono servi.
E quindi sono servi del Signore, sono in Egitto.
Salmo 103. Allora, vediamo. Com'è? Anna, cosa vuoi dire?
No, io sono andato un pochino indietro nel tempo, cioè come per un la morte è entrata per un Adamo, per Adamo, per un uomo, no? Così la salvezza verrà per un nuovo Adamo, il Cristo. Cioè, quindi cioè il fatto della veramente di tutto quello che il discorso diciamo che avete fatto, cioè la morte dei primogeniti degli egiziani coincide con la nascita del primogenito di Israele, no? Cioè mi colpiva molto questo, il fatto che Dio è all'opera diciamo per far nascere attraverso la morte. Però bisogna riconoscere diciamo questo amore gratuito, questo protagonismo del Signore, no?
Questo amore poi nella sua esclusività non esclude nessuno.
Non esclude, però
cioè, anche perché è uno.
Però ognuno si può identificare poi, no? Ognuno cioè, si identifica.
Ciascuno, primogenito. E poi vedete il fatto, per ordine, come il libro dell'Esodo racconta i fatti e poi ci piazza un mezzo capitolo, la normativa circa la primogenitura, come bisogna trattare l'asino, cosa c'entra, raccontiamo i fatti, non i fatti, ma cosa. Cosa
nasce il popolo.
Perché fino a questo momento sono una. È vero che ancora dopo vive tanti momenti di crisi, no? Gravissima crisi. Già il libro dell'Esodo ce ne parla, tanti motivi di crisi. Però prima è la massa degli schiavi che non ne vogliono, sì. Protestano, se la prendono con Mosè. Mosè che insiste col faraone, il faraone dice non ne voglio sapere, eccetera. E adesso qui invece dice, allora questa notte, cosa facciamo questa notte? In questa notte cosa facciamo? Giorgio, cosa dici?
Pensavo alle varie cose, come questa parola libertà, come nel corso degli ultimi due secoli e mezzo si sia diventata una parola della stata, ci sono stratificati tanti significati. È una delle parole di cui per esempio è più difficile parlare con i ragazzi, con i giovani, in cui l'idea prevalente libertà come dissoluzione da vincolo, come autodeterminazione. E questa lettura ci aiuta a recuperare il significato profondo, insomma. La libertà non è l'assenza di vincoli, non è autodeterminazione, non è autoreferenzialità radicale, ma è appartenenza al Signore. E nella logica, nella linea dei paradossi che si è attivati nei Lenzi, cioè siamo liberi se apparteniamo, ma oggi c'è proprio una ondata che va in senso diametralmente opposto, cioè sei libero se sei svincolato, sei libero se non hai responsabilità. Invece la libertà è una responsabilità per il mondo, è una responsabilità che si gioca nell'appartenenza. È proprio lo spaventamento di cuore. Dovrei immaginare che è successo quella notte.
Cosa succede in questa notte? Libertà. Libertà, uguaglianza.
E poi anche questo discorso dell'identità connesso alla memoria, perché l'identità senza memoria può diventare una cosa che non va in vista.
Scatenata.
Se non si fonda sulla memoria di essere dei sopravvissuti, può diventare un muro, dopo un sorrimento, un muro.
Poi l'Israele di oggi,
quello è sempre un rischio prossimo.
E come libertà, adesione, disegno all'amore di Dio, l'identità è riconoscersi nell'amore di Dio. Già solo questo. Quale altre identità? Tutte le altre identità sono identità storiche.